Ma per come è costruito il testo, mi è sembrato di capire che il fatto di chiudere Giovanni in carcere per il Vangelo è la più grande delle nefandezze e delle malvagità che Erode ha compiuto. Qui non ne è citata una sola, quella di tenere la moglie del fratello e tante altre per le quali Giovanni rimproverava Erode, ma sulle prime mi è sembrata poco grave alla fine quella di chiudere Giovanni in carcere, poi alla fine lo fa fuori anche, quindi sarà ben più grave quella di far fuori Giovanni che metterlo in carcere. Ma perché allora il Vangelo dice così, che questa nefandezza è più grave? Rispetto a quanto abbiamo ascoltato ieri, ho pensato, cioè che spegnere la voce che grida nel deserto, togliere la possibilità a molta gente di essere guidata, indirizzata, consolata, di ricevere consigli, gente di tutte le categorie, abbiamo visto questo spegnere la voce, che è poi la voce del Vangelo, che per ciascuno di noi è la voce interiore della coscienza, che il Signore fa sentire, questa è la cosa più grave che possa succedere, perché vuol dire togliere la possibilità della speranza per ciascuno e per tutti quanti insieme. Poi singolare anche l'abbinamento col testo degli Atti di oggi, perché di fatto nel testo degli Atti gli apostoli vengono liberati per le ragioni dette, perché, come dire, è controproducente tenerli in prigione. E qui viene raccontato che Giovanni viene messo in carcere per la stessa ragione, per farlo tacere. E c'è un fatto ulteriore che, se si vede la faccenda dalla parte di Erode, mi pare che è ben piccola la causa che si adduce a motivo per chiuderlo, e cioè sto fatto della moglie, cioè gli interessi personali di ciascuno di noi, le piccole soddisfazioni, non so come chiamarle, alla fine diventano talmente importanti che chiudono la visione, la possibilità di capire, di cogliere qual è, facendo questo male, il male che facciamo molto più in grande, cioè la nostra visuale è assai limitata rispetto alle conseguenze delle nostre azioni.
Anch'io, come Martino, ho trovato un legame tra il Vangelo e gli Atti, pensando prima di tutto come disturba questa voce e come si desidera farla tacere, chiudendola. Penso che Erode prima di tutto fa dei danni a se stesso, non ascoltando la voce della parola, come dice il Vangelo di Giovanni. E come dice invece il testo degli Atti, non serve, perché se viene da Dio è inutile chiuderla in prigione, non basta. E infatti subito dopo nel Vangelo che leggeremo prossimamente comincia Gesù stesso, che è la parola, a diffondersi.
rispetto ai versetti precedenti, la cosa più impressionante per me è l'assenza nel racconto di Luca della domanda che ieri si facevano tutti, le folle, i soldati, i pubblicani: che cosa dobbiamo fare? Nella persona di Erode questa domanda non nasce. È come se il Vangelo portato da Giovanni Battista fosse soltanto un rimprovero per la sua coscienza, che però non genera una domanda che ti ferma e che ti può...
A Erode non va bene quella voce, perché mette in discussione tutto un suo modo di vivere, al quale lui non vuole rinunciare. E pensa che l'unico modo per evitare che quella voce continui a parlare è quella di rinchiuderla. Ma come anche Paolo ci dice, quella...
Una prima considerazione mi veniva da fare proprio su questo Erode, cioè dopo quell'elenco di conversioni, come abbiamo visto anche di esattori delle tasse, poi soldati, quindi addirittura anche Erode viene raggiunto da questa parola di Giovanni, evidentemente anche lui lo ha ascoltato, lo ascolta. E il fatto che era il tetrarca, cioè il più potente di quella regione, è impressionante, no? Che appunto anche lui possa ascoltare questo invito a preparare la via del Signore. Ma appunto c'è questo ma. Però Erode, questo annuncio, di questa evangelizzazione con cui Giovanni consolava, esortava il popolo, trova un'opposizione. E il fatto forse che appunto è un potente, questo gli permette di, cioè ha tutti gli strumenti in mano anche per zittirlo. E il fatto che il Vangelo ricordi che lui faceva il male per tutte le malvagità che aveva commesse e ne aggiungeva, quindi aggiungeva azioni malvagie su azioni malvagie, no? Questo fare il male contrasta molto con quella domanda: cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare? Ecco, per un fare diverso, un cambiamento, appunto una conversione dei propri costumi, del proprio agire, invece lui continua e appunto mette, aggiunge a tutte quelle, anche questa, fece rinchiudere Giovanni in prigione. Ecco, quindi questo mi sembra il primo punto, almeno per me, cioè il pensare anche a questa catena, no, di azioni. Adesso magari noi non abbiamo il livello di malvagità di Erode, però non è infrequente, mi sembra, no? Anche il nostro peccato spesso è un qualcosa di ricorrente, una catena dalla quale facciamo fatica a uscire. E poi c'è quel rimprovero, quella parola così importante, bella, no? Rimproverava, rimproverato da lui, perché appunto c'è uno dei passi, mi sembra, più interessanti come parallelo, è quando Gesù dice di insistere nella correzione fraterna, no? Di andare a ammoniscilo quando tuo fratello pecca contro di te, o comunque cammina in un modo che lo porterebbe alla perdizione, vai fratello, lui ammoniscilo, poi se non ti ascolta prendi con te una o due persone, se non ti ascolta ancora tutta l'assemblea. Ma c'è questa insistenza così importante nell'ammonire, certo non, cioè, a fine ovviamente per la correzione, non per un giudizio ma per una salvezza. Quanto è importante questa insistenza, no? Quanto è importante quando anche a noi succede che qualcuno insista, ci prenda per mano per farci uscire da quel circolo negativo. E poi appunto terza questione, la prigione. Mi ha colpito molto che, come già dicevate prima, Luca non racconti dell'uccisione di Giovanni, ma semplicemente del metterlo in prigione, quindi rinchiuderlo e far sì che non rimproveri più, non lo ammonisca, insomma, non sentire più quella voce, ecco. E appunto sembra peggio questo che addirittura l'uccisione. Luca non racconta neanche successivamente, no, del martirio. Ma anche qui penso che ci siano dei paralleli molto, molto importanti e purtroppo continui, no, su questo zittire le voci, zittire chi rimprovera, non solo a livello dei potenti, no? Anche la cronaca è piena di questi episodi, soprattutto in quei paesi, in quei regimi in cui, ecco, il potere deve rimanere saldo nelle mani del dittatore. Continuamente, per esempio, con Abramo, lui ci racconta, no, del suo paese, di come questi arresti, che non diventano magari condanne a morte, ma ecco, prigionie per sempre. E invece la voce di questi testimoni, in un qualche modo, certo, non è zittita del tutto, in qualche modo continua a parlare, però c'è la prigione, ecco, c'è la prigione. E ce ne sono altri che magari parlano, appunto qui entra in campo Gesù, però sembra che il Vangelo condanni in modo molto forte questa azione, ecco, di imprigionare, che in qualche modo è più semplice per chi è potente, ecco, mettere in carcere. E insomma, infatti negli Atti degli Apostoli, anche lì mi sembra, come avete già detto, è molto bello, no? L'invito di Gamaliele, lasciarli andare, non mettersi contro Dio, questa ammonizione in un qualche modo di Gamaliele è efficace, li fa ragionare su questo, li flagellano, però poi li lasciano liberi, ecco, possono continuare a annunciare Gesù Cristo, ecco, nella città di Gerusalemme. Quindi mi sembra così un testo molto importante da associare a quello precedente, dove appunto ci sentivamo forse anche noi invitati a farci una domanda, e anche noi che cosa dobbiamo fare. Qui Erode è l'esempio di chi non si vuole assolutamente convertire, ma appunto zittisce, oscura la luce che